quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andarono a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che è incinta. Mentre si trovava in quel luogo, si confermò per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce, lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'albergo. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro paese. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi è il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce e adagiato in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava a Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama. Il nostro animo è pieno di gioia perché stiamo facendo memoria di un avvenimento. Un avvenimento che è accaduto tempo fa. Il evangelista Luca è molto preciso, uomo educato in Grecia, per esprime storicamente l'avvenimento. Ma il motivo per cui noi facciamo festa è perché l'avvenimento non è chiuso nel passato, non è stato inghiottito dal tempo, ma è un avvenimento che si raggiunge. L'evangelista stesso si preoccupa che noi fissiamo la nostra mente nel luogo che è il centro dell'avvenimento. E sì, siamo di Cesare Augusto, come di Quirinio, diverse città, di Davide e così via. Così anche il censimento, anche per loro non c'era posto nell'albergo. Però, come in un canto, dove il motivo è quello che si ripete ed è quello che ha generato l'insieme della composizione. Anche in questo brano c'è un ritornello che ci indica qual è il punto dell'attenzione. Si dice che Maria ha dato la luce a un figlio, lo ha avuto in fasce e lo pose nella mangiatoia. Gli angeli che vanno dai pastori dicono: andate, è nato un bambino, lo troverete a volte in pace e date in una mangiatoia. L'evangelista continua: i pastori andarono e videro che c'era un bambino a volte in pace e giaceva nella mangiatoia. L'evangelista è preoccupato di presentare il luogo come fatto storico, però la sua preoccupazione è che questo contorno, che definisce storicamente il fatto, non sia quello che assorbe la nostra attenzione, ma la nostra attenzione deve andare al bambino, a volte in pace, che giace in una mangiatoia. quello è il nocciolo dell'attenzione e dell'avvenimento. Anzitutto si tratta di un bambino, e questo è una cosa veramente sorprendente, che colui che era stato promesso dai secoli, quasi 2000 anni, come il Salvatore, il Liberatore, colui che avrebbe ristabilito, restituito gli uomini nella loro condizione di integrità umana, e che gli uomini hanno cercato in tutte le religioni, in fondo tutte le religioni sono mosse nel mondo da questo desiderio di incontrare una realtà che li salvi. Ebbene, questa realtà viene incontro agli uomini nella condizione umana e nella condizione di un bambino. Questo è veramente impressionante. Che Dio sia venuto incontro agli uomini in una condizione di debolezza estrema. Bambino, appena nato, piange. Piange e dice: ho bisogno di te. Dipendo completamente da te. L'atteggiamento quindi del bambino da una parte indica il fiorire della vita, ma dall'altra parte indica che la condizione umana è la condizione di chi deve continuamente chiedere aiuto. Occorre che l'uomo nella sua integrità riconosca che egli dipende da un'altra realtà. L'immagine che abbiamo della esistenza umana è in questo bambino. Ed è un bambino reale, tant'è vero che è un bambino che ha freddo. La mamma, quindi, lo avvolge, ne ha cura, e ne ha cura perché avere cura di questo bambino è il gesto religioso di Maria. La religiosità di Maria consiste nell'avere cura di questo bambino, perché il nostro Dio è una realtà fisicamente manifestata dentro di questo mondo. Quindi fu avvolto in fasce dalla madre come espressione chiaro di tenerezza, come espressione di chi prova un forte sentimento e condivide la condizione di bisogno di questo suo bambino, del suo bambino. E nella condizione di questo bambino sta anche la salvezza dell'uomo. E nel riconoscere questo bambino sta anche la via che gli uomini possono percorrere come via della salvezza. Ed è posto in una mangiatoia, perché è un corpo reale, quindi che occupa un certo spazio e quindi ha bisogno di occupare uno spazio dove ogni bambino piccolo ha bisogno di cominciare a respirare l'aria di questo mondo, di questa realtà nella quale noi ci troviamo. È molto importante che noi lo abbiamo presente, perché primariamente il bambino genera spontaneamente, ogni volta in cui noi vediamo un bambino piccolo, un sentimento come di sostegno, di tenerezza, di desiderio di aiutarlo, di introdurlo nella vita. E se nella religione cristiana c'è forte il senso della speranza, e c'è forte il senso della tenerezza, è dovuto a questo fatto qui, che il nostro Dio è nella condizione dove per poterlo incontrare occorre avere l'attenzione affettiva verso una realtà che ci dice aiutami. Guardate come si investe il nostro modo di pensare con questa mossa da parte di Dio, che poi entrando nella condizione umana, nella natura umana, praticamente ha santificato la natura umana, ha santificato il corpo dell'uomo. È per questo che nella religione cristiana c'è una cura particolare della realtà fisica dell'uomo, perché la realtà fisica non è destinata a perdersi, ma di fatto è la forma storica in cui il Figlio di Dio si è presentato e è vissuto in questo modo. E anche noi, seguendo Gesù Cristo, risolveremo, porteremo con noi la realtà storica che abbiamo vissuto, l'esperienza storica che abbiamo vissuto. Ecco che allora vivere un buon Natale significa chiedere al Signore che ci dia la grazia della speranza e della tenerezza, in modo tale che il nostro modo di vivere sia un modo di vivere di persone che sono aperte sia all'intelligenza, all'affettuosità, all'accoglienza del mondo di altri. Il nostro Papa dice chiaramente che se lui agisce così è perché è illuminato spiritualmente dall'avvenimento della nascita di Gesù Cristo. Tutti noi condividiamo il comportamento, la tenerezza con cui il nostro Papa si rivolge a tutte le persone, particolarmente i bambini. Lui stesso dice: questo mio atteggiamento deriva dalla nascita di Cristo. E se noi viviamo in lui questo rapportarsi con le persone debole, occorre che noi chiediamo al Signore la grazia che accada in noi, anzi in noi, ciò che è accaduto a Maria, ciò che è accaduto a Papa Francesco, affinché nel mondo si diffonda questa novità del vivere degli uomini secondo il prototipo di azione di nostro Signore Gesù Cristo, che è vissuto in mezzo agli uomini partecipando concretamente alla condizione umana. Condizione umana nella quale noi ci troviamo e aspettiamo continuamente di più di più. E Dio si è fatto uomo affinché gli uomini potessero partecipare alla gloria di Dio. E seguendo Gesù Cristo, noi in qualche modo partecipiamo già all'esistenza di Cristo che è vissuto nel tempo e ha coinvolto tutto il tempo nella eternità come tempio di Dio.